Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasie. Un'azione necessaria e proporzionata vista l'emergenza climatica. Assolti 12 attivisti di Extinction Rebellion a processo, avevano occupato una succursale del Credit Suisse a Losanna. La nazionalità di chi infrange la legge, a Zurigo in futuro la polizia potrebbe essere obbligata a precisarla. Sì del Gran Consiglio al controprogetto a un'iniziativa dell'UDC. Sì della regina Elisabetta al principe Harry e consorte, accolta la richiesta di una vita indipendente ma con un periodo di transizione. Lotta al terrorismo nel Sahel, Macron riceve i presidenti dei 5 paesi della regione per valutare il rafforzamento della presenza dei soldati francesi. Sono dunque stati tutti assolti gli attivisti per il clima a processo nel Canton Vaud per un'azione condotta nei locali di Credit Suisse nel 2018. La Corte ha riconosciuto il reale pericolo del cambiamento climatico, ci dice di più Paola Latorre.
Una sentenza che il numeroso pubblico che ha dovuto attendere fuori dal tribunale ha accolto con applausi e che Irene Wettstein, una dei 12 avvocati della difesa, ha definito storica.
Ah, è una vittoria storica? Che dà un messaggio di speranza. Penso che il giudizio sia giusto e che non si poteva fare altro, ma chiaramente è storico.
Prima della lettura della sentenza, il presidente della Corte ha ricordato le circostanze e descritto l'atteggiamento dei militanti, descrivendoli come bravi ragazzi e non aggressivi, assolti anche perché l'azione non è stata violenta, di breve durata e con poco rischio di debordare. La Corte ha così riconosciuto il cambiamento climatico come un pericolo reale e ha sottolineato la qualità e la serietà dei documenti presentati nel corso del dibattimento.
Sì, ma il lavoro sono i giovani che l'hanno fatto, facendo questa azione di andare contro la legge per difendere un diritto superiore che è quello di vivere in un mondo dove si può vivere.
I 12 militanti di Lausanne Action Climat nel novembre del 2018 avevano occupato i locali di Credit Suisse per un'ora e mezza. Vestiti da tennisti, avevano denunciato l'ipocrisia di una banca che utilizza l'immagine positiva di Roger Federer nelle sue campagne, perseguendo al tempo stesso una politica di investimenti dannosi per l'ambiente. Secondo Irene Wettstein, la sentenza odierna sarà d'esempio. Nei prossimi mesi sono infatti previsti diversi altri processi per azioni a favore del clima.
E Credit Suisse dal canto suo fa sapere che prende atto della sentenza e che la analizzerà. Sarà il popolo a esprimersi sulla revisione della legge sulla caccia. Il referendum promosso dalle organizzazioni animaliste e ambientaliste è infatti riuscito. Questa mattina alla Cancelleria federale sono già state consegnate 65.000 firme. I promotori avevano tempo fino a giovedì per raccoglierne 50.000. Il timore principale dei referendisti è che alcune specie protette possano essere abbattute senza avere causato alcun danno. La legge approvata dal Parlamento prevede, per esempio, che i lupi possano essere uccisi solo per regolamentarne la popolazione. In Gran Bretagna ora primi segnali di distensione all'interno della famiglia reale dopo la decisione del principe Harry e di sua moglie Meghan di fare un passo indietro, lasciare gli impegni ufficiali e guadagnarsi da vivere con i propri mezzi. Oggi si è tenuto un vertice d'urgenza della famiglia, presente anche la regina Elisabetta. In una nota diffusa pochi minuti fa dalla corte, la regina ha concesso alla coppia la possibilità di iniziare una vita indipendente prevedendo un periodo di transizione durante il quale verranno definiti più nel dettaglio i rapporti tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale. Anche se avremmo preferito che avessero continuato a vivere con noi, si legge nella nota della regina, capiamo il desiderio di una vita nuova e indipendenti. Due ora vivranno tra il Canada e la Gran Bretagna e vivranno senza i soldi pubblici a disposizione della famiglia reale. Noi torneremo su questa notizia nella seconda parte del radiogiornale. A Pau, in Francia, ora il presidente Macron ha convocato oggi un vertice di 5 capi di Stato africani, vertice al quale partecipano rappresentanti dell'Unione Europea. Scopo è ridefinire il dispiegamento militare di lotta al terrorismo nelle ex colonie, dove i gruppi armati islamisti sono sempre più attivi. La corrispondenza è di Alessandro Grandesso.
Sono almeno 4.000 i morti contabilizzati lo scorso anno nel Sahel, diventato il nuovo fronte della guerra jihadista, dove la Francia è in prima linea con 4.500 soldati, ma sempre più contestata, nonostante abbia pagato anche con il sangue l'impegno al fianco dei 5 paesi della regione, che il presidente Emmanuel Macron ha invitato oggi proprio a Pau, dove ha sede la base dei 13 militari uccisi lo scorso dicembre, durante un'operazione notturna contro un gruppo di guerriglieri in Mali. I capi di Stato hanno così deposto corone di fiori in memoria dei francesi uccisi, il primo passo verso una ulteriore presa di posizione in favore dell'impegno della Francia in Mali, ma anche in Chad, Burkina Faso, Mauritania e Niger, il cui presidente, prima di recarsi a Pau, ha sostituito in blocco i vertici militari che pagano così l'attacco di giovedì da parte di miliziani che hanno ucciso 89 soldati. Macron spera inoltre di ottenere un maggior coinvolgimento anche dei partner europei, magari dando il via libera a una cellula comune di forze speciali, proprio quando gli Stati Uniti annunciano il ridimensionamento dei vari contingenti di circa 7.000 soldati dispiegati in Africa, tra cui una base di droni nel nord del Niger, strategica per la lotta al terrorismo.
A Mosca ci sono progressi tra le parti in conflitto in Libia, lo afferma il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Il generale Haftar avrebbe però chiesto tempo fino a domani mattina prima di firmare la tregua. L'intesa, già firmata dal governo di Tripoli di Fayez al-Sarraj, dovrebbe permettere il dispiegamento in Libia di caschi blu dell'ONU e il congelamento invece di quello dell'esercito turco intervenuto a sostegno di Sarraj. Il caso Kuciak ora, e andiamo in Slovacchia. Quasi 2 anni dal delitto, sono comparsi stamani davanti al Tribunale Penale Speciale di Pezinok, una ventina di chilometri a nord di Bratislava, i 4 imputati dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua compagna. Ci aggiorna Andrea Ostinelli.
Ho bussato alla porta, Kuciak mi ha aperto, gli ho sparato al petto. Così Miroslav Marček, uno dei 4 imputati comparsi oggi alla sbarra, ha confessato ai giudici l'assassinio di Jan Kuciak. Il 37enne, ex militare, ha ricostruito anche l'uccisione della fidanzata. Purtroppo, visto che c'era un'altra persona che è corsa in cucina, ho sparato anche a lei. So che è morta sul colpo, ha detto Marček, riferendosi alla compagna del giornalista Martina Kushnirova. Noto per le sue inchieste sugli intrecci fra politica e criminalità, Kuciak era in viso a tanti, fra cui l'uomo d'affari Marian Kochner. Coinvolto in una sua indagine giornalistica, è sospettato di essere il mandante dell'esecuzione a freddo, accusa che respinge, riconoscendo soltanto il porto illegale d'armi. 2 presunti complici si dicono non colpevoli o tacciono. Tutti rischiano l'ergastolo. Una 5ª persona, che servì da intermediario, in dicembre ha patteggiato 15 anni di carcere. Come si ricorderà, il duplice omicidio innescò manifestazioni di massa contro il governo di Robert Fico, che si dimise, aprendo poi la strada verso la presidenza slovacca per l'avvocata e militante anticorruzione Susana Čaputova.
E ci spostiamo a Malta, altro stato scosso dall'assassinio di una giornalista investigativa, Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017 dopo aver denunciato la corruzione che coinvolgeva ad alto livello la politica e l'economia del paese, da oggi guidato da un nuovo primo ministro. Maggiori dettagli con Gabriele Fontana.
Rafforzare lo Stato di diritto riconoscendo errori commessi nel passato ma iscrivendosi nella continuità politica con il suo predecessore. Questa è la linea politica di Robert Abela, il 42enne nuovo primo ministro laburista di Malta. Joseph Muscati, il suo predecessore, ha dovuto lasciare l'incarico per il coinvolgimento di suoi stretti collaboratori nell'inchiesta sull'uccisione della giornalista Daphne Caruana Galizia. Movimenti civici che avevano organizzato grandi manifestazioni di protesta chiedono ora una svolta contro la criminalità organizzata sull'isola. Il programma di Abela punta però tutto sulle promesse concrete ai cittadini, ma mantiene pure il controverso programma che dà il passaporto maltese e quindi dell'Unione Europea a chi investe cospicuamente nel paese. L'opposizione nazionalista critica già il nuovo governo, ma ci sono poche speranze che il Partito Laburista al potere cambi la sua linea politica. Questa ha permesso all'economia dell'isola di crescere notevolmente, grazie però a una politica spregiudicata che la trasforma di fatto in una piattaforma offshore interna all'Unione Europea. Per la prima volta però il nuovo capo del Partito Laburista, ed ora primo ministro, è stato scelto lo scorso fine settimana dai 17.000 iscritti al partito.
È Joker il film che ha raccolto più nomination agli Oscar. Sono 11 le candidature per il film di Todd Phillips, tra le quali quella per l'acclamata interpretazione di Joaquin Phoenix nel ruolo del celebre supercattivo. Gli altri film pluridesignati sono 1917 di Mendes, Irishman di Scorsese, C'era una volta a Hollywood di Tarantino. Molto presente la produzione di Netflix con 24 nomination, di cui due per il miglior film. L'edizione 2020 degli Oscar verrà celebrata il 9 febbraio. In questa seconda parte del radiogiornale torneremo sul futuro dei duchi di Sussex, il principe Harry e la moglie Meghan. Parleremo della P26, l'organizzazione di resistenza segreta nata in Svizzera nel 1979. Ma prima andiamo a Zurigo, dove in futuro la polizia potrebbe essere obbligata a citare la nazionalità di presunti autori e vittime di reati. Oggi il Gran Consiglio ha infatti deciso di sostenere il controprogetto del governo a un'iniziativa in tal senso dell'Unione Democratica di Centro. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Poco più di due anni fa la polizia della città di Zurigo aveva deciso di non più menzionare sistematicamente nei suoi comunicati la nazionalità di chi ha infranto la legge, ciò che aveva mandato su tutte le furie l'UDC, che allora aveva parlato di censura, ed anche deciso di lanciare un'iniziativa. Tra i suoi promotori, Hans-Peter Amrain. Voglio trasparenza, le statistiche parlano chiaro, il tasso di criminalità di certe comunità provenienti dall'estero è più elevato, occorre guardare in faccia alla realtà, ha affermato questa mattina in aula il parlamentare UDC, UDC che oggi è stata sostenuta dal PLR. C'è un interesse pubblico a conoscere la nazionalità dei presunti autori di crimini ed anche delle vittime, ha argomentato la liberale radicale Angie Romero. Ma non c'è alcun rapporto fra provenienza dell'autore del crimine e il reato di cui si è macchiato, hanno criticato gli avversari dell'iniziativa. Secondo Melanie Berner della lista alternativa, citare la nazionalità non è un'informazione rilevante dei comunicati di polizia. Leggendo le motivazioni degli iniziativisti si capisce che si tratta di una proposta pericolosa che rischia di discriminare questo o quest'altra comunità etnica, ha aggiunto l'ecologista Renate Dürr. Accuse respinte con veemenza dai fautori del testo, che hanno ricordato anche a Zurigo vanno rispettate le raccomandazioni della conferenza dei comandanti delle polizie cantonali, stando alle quali vanno sistematicamente segnalate l'origine ed anche l'età delle persone fermate o arrestate, a meno che non si rischi di violare la protezione della personalità oppure che ci sia il rischio che le informazioni permettano di identificare la persona sospetta. Raccomandazioni ragionevoli, stando al Consiglio di Stato zurighese, favorevole all'indicazione della nazionalità degli autori di reati. Il governo comunque non sostiene l'iniziativa UDC, perché questa chiede anche che le forze dell'ordine informino se le persone sospettate di infrazioni e delitti siano state naturalizzate. Questo è decisamente troppo per noi, non ci sono cittadini svizzeri di serie A e di serie B e per questo vi invito a sostenere il controprogetto dell'esecutivo, ha sottolineato il responsabile cantonale del Dipartimento di Polizia Mario Fehr, controprogetto che oggi è stato accolto dalla maggioranza del Parlamento. L'Unione Democratica di Centro valuterà nelle prossime settimane l'eventualità di ritirare la sua proposta, anche se non ci sarà una votazione popolare. L'UDC ha comunque già raggiunto il suo scopo, ossia quello di obbligare nuovamente la polizia della città di Zurigo a citare la nazionalità di presunti autori di reati.
E adesso torniamo in Gran Bretagna, dove al principe Harry e a sua moglie Meghan, così come da loro richiesto, è stata concessa la possibilità di una vita indipendente al di fuori degli impegni ufficiali previsti. È stata la stessa regina Elisabetta, in una nota diffusa dalla corte, ad annunciarlo. Ma che effetti sta avendo questa vicenda sull'immagine della casa reale? Claudio Bustaffa lo ha chiesto ad Antonio Caprarica, per anni corrispondente da Londra per la RAI.
Naturalmente c'è preoccupazione per l'immagine della monarchia, che risulta ancora una volta lesionata da questa grave frattura, o da quella che appare una frattura decisamente grave, tra fratelli, tra figlio e padre, tra figlio e nonna. Se qualcuno sperava che il matrimonio con Meghan risultasse in una specie di ricostituente per la monarchia grazie all'afflusso di sangue e abitudini fresche della novità, della innovazione, beh, evidentemente ha sbagliato i calcoli, perché invece quel matrimonio rischia di dare un altro colpo di piccone alla monarchia. Poi intendiamoci, sono convinto che supererà anche questa, però naturalmente non c'è dubbio che Elisabetta, arrivata ad anni 93, tra breve 94, avrebbe fatto di tutto per evitarsi questa nuova crisi.
Ci può aiutare a capire da cosa scappano Harry e Meghan? Nel senso che sappiamo che una volta che si fa parte della famiglia reale si hanno degli obblighi. Sono degli obblighi così asfissianti, tanto che due ragazzi, due giovani in qualche modo vanno via dicendo...
Senta, non scappano da niente. Se scappassero avrebbero abbandonato i titoli di duca e duchessa di Sussex e il titolo onorifico di Altezza Reale. E, onestamente, più che una fuga verso la libertà, mi sembra una corsa a loro, perché conservando i titoli, conservando lo status reale, ma pretendendo al tempo stesso di essere liberi, come dicono loro, di provvedere finanziariamente a se stessi, significa che intendono mettere a frutto lo status reale per accumulare un bel po' di quattrini. E siccome i conti in tasca li hanno già fatti, gli esperti di comunicazione e di pubblicità calcolano che Meghan da sola oggi valga almeno $1 milione al giorno in termini di comunicazione, e secondo qualcuno il brand Sussex Royal potrebbe tirar su qualcosa come $100 milioni all'anno. A me più che una fuga sembra semplicemente conservare tutti i privilegi della regalità, sfuggendo però a quel grumo di doveri che sarebbero la prigione intollerabile da cui i Sussex scappano. Quali sono questi doveri così gravosi, così pesanti, così onerosi? Beh, il lavoro, come noto, consiste nello stringere mani, tagliare nastri, accarezzare le teste dei bambini, visitare gli afflitti ogni tanto in ospedale, ogni tanto prendere parte alle cerimonie pubbliche nazionali. Insomma, non sembra un lavoro durissimo, onestamente, anche se certamente il fatto di essere costantemente sotto l'occhio inquisitore dei media può risultare fastidioso.
È difficile avere un quadro completo, ma come sta reagendo il popolo inglese a questa situazione, secondo lei?
Devo dire che i sudditi manifestano molta simpatia verso la regina. Gli inglesi non sono stupidi e quindi la loro posizione espressa nel sondaggio è molto chiara. Se non vogliono più fare i reali, allora rinuncino anche ai privilegi dei reali.
Queste le considerazioni di Antonio Caprarica, per anni corrispondente da Londra per la RAI. E siamo all'ultimo approfondimento di questa sera. Era nata in Svizzera nel 1979 come organizzazione di resistenza segreta per far fronte a una possibile invasione da Est. Scoperta nel 1990, venne dissolta lo stesso anno dal Consiglio federale. Stiamo parlando della P26, che è stato e è tuttora al centro di esposizioni a Schaffhausen, Gstaad, sul Passo del Gottardo e a Soletta. Noi vogliamo parlarvi oggi proprio di quest'ultima. La mostra è allestita fino al prossimo 26 aprile all'ultimo piano del Museo del Vecchio Arsenale nel centro storico della città. Raniero Frattini l'ha visitata assieme alla direttrice Claudia Morizzi.
Wir beginnen eigentlich mit dem Skandal der Enttarnung der P26.
Il percorso inizia con lo smascheramento della P26, spiega la direttrice Claudia Morizzi. Viene inoltre fatto un collegamento con altri due clamorosi scandali dell'epoca, quello delle schedature e il cosiddetto affare Kopp, che costrinse alle dimissioni l'allora consigliera federale Elisabeth Kopp. Segue poi un ritratto della Svizzera negli anni della Guerra Fredda, mettendo in evidenza alcuni temi che aiutano a contestualizzare quella vicenda.
Und dann geht es um die P26. Da wird dargestellt, wie sie aufgebaut ist, wie die Ausbildung vonstatten ging.
Si cerca inoltre di spiegare come era organizzata la P26, chi erano i suoi membri, come avveniva il loro addestramento. La parte finale affronta invece la fase dell'elaborazione, quindi il rapporto Cornu e il lavoro delle commissioni parlamentari magari d'inchiesta.
Und am Schluss geht es dann um die Aufarbeitung, also die Pucks, die es gab, den Bericht Gornü.
L'interesse per la P26 è grande, a giudicare dalle mostre, dalla pubblicazione di libri e da tante altre iniziative promosse un po' in tutto il paese. La direttrice del museo conferma che non hanno avuto problemi a visionare i documenti presso l'archivio federale.
Wir haben auch Material aus dem Bundesarchiv, zum Beispiel Filmmaterial, erhalten, das wir zeigen können, bestimmte Dokumente, die zum ersten Mal zu sehen sind.
Hanno ottenuto pure diversi documenti che vengono esposti per la prima volta al pubblico o materiale audiovisivo, come la videoregistrazione del saluto ai nuovi arruolati della P26 del divisionario, nonché futuro capo di Stato Maggiore, Eugen Lüthi.
Caro collaboratore, stimata collaboratrice, per delle ragioni che senz'altro siete ben in grado di afferrare, il capo dello Stato Maggiore Generale dell'Esercito non può essere presente di persona e prendere in tal modo contatto diretto con voi.
Nella mostra si possono vedere ancora diversi altri oggetti e documenti curiosi, alcuni come quelli destinati alla compilazione di messaggi cifrati o le cassette postali anonime, sono utilizzati per animare le visite dei bambini accompagnati dai genitori. Claudia Morizzi confermava di non aver incontrato ostacoli nelle ricerche per l'allestimento della mostra. Tuttavia, una parte dei documenti relativi alla P26 rimarranno coperti da segreto fino al 2041 e fino ad allora quindi resteranno inaccessibili. Inoltre sono scomparsi 7 faldoni e 20 dossier che non sono mai stati consegnati all'archivio federale e tuttora sono introvabili. Si tratta forse di documenti relativi ai contatti con la rete delle organizzazioni anticomuniste straniere? Probabilmente no, ma la inspiegabile scomparsa di una parte dell'archivio della P26 non contribuisce certo a contrastare le speculazioni in merito.
E noi ci fermiamo qui. Buona serata.